Sì, lodato, benedetto e ringraziato, Padre, a cui appartengono il cielo e la terra, tu tieni saldamente nelle tue mani la storia del mondo, tu orienti ogni cosa al bene. In te noi viviamo sicuri perché ci vuoi partecipi della tua stessa vita, figli della tua casa. Ti ringraziamo perché ci vuoi sottrarre al potere del male, delle tenebre, della morte e per questo ci hai mandato tuo figlio. Grazie Signore Gesù perché tu sei risorto, tu hai sconfitto il potere del nemico, hai allontanato da noi la minaccia di una morte definitiva e inesorabile. Ti lodiamo perché la tua sconfitta, la tua risurrezione diventa per noi sorgente di speranza e ci fai diventare portatori e missionari della speranza. O Spirito Santo, noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché attraverso di te noi riusciamo a vedere dove sta veramente il bene nella sua totalità. Sei tu che ci permetti di raggiungere il pieno discernimento del bene e del male, del giusto e dell'ingiusto. Apri i nostri cuori e i nostri occhi interiori perché possiamo cogliere il senso di ciò che accade attorno a noi e di comprenderne anche la provenienza. O Maria, tu che sei guidata dallo Spirito Santo e che ci indichi il criterio più profondo del discernimento, che è l'accoglienza della parola che viene da Dio, aiutaci ad essere fedeli e docili a questa parola per riconoscere la presenza di Dio nella nostra vita e svelare i maneggi delle opere del nemico. Amen. Abbiamo la ripresa del nostro testo, ci porta a un fatto un po' che ci sorprende, ma neanche tanto, perché fatti come quello narrato qui dagli Atti degli Apostoli, troviamo anche nel Vangelo. E il titolo che ho dato è Pubblicità diabolica, ecco, un po', sa un po' da... questa un po' da pubblicità, allora magari non se ne parla, però pubblicità esisteva. Ma intanto io devo avervi detto anche un'inesattezza, quindi la correggo, perché poi naturalmente dicevo, ma la battaglia di Filippi era veramente nel 34, vado a vedere sull'Atlante storico, non è nel 34 ma è nel 42, io c'ero un 4 e devo aver invertito le cose, sostituendo perché 24 era troppo poco, perché il 31 è la battaglia di Accio, quindi il 34, invece il 4 era la prima cifra, nella mia memoria rimaneva il 4, ma avevo perso la seconda parte, quindi Cesare è stato ucciso nel 44, e io ho detto, ma però 10 anni per fare la guerra mi sembravano tanti e non mi ricordavo, però il 42, la famosa battaglia di Filippi, per cui ho potuto rivedere che la città di Filippi era stata fondata da Filippo padre di Alessandro Magno, questo naturalmente, quindi non è che fosse una città romana, però era stata rifondata poi, no? Ed era apparteneva appunto alla provincia della Macedonia, lì si era combattuta questa battaglia, la battaglia di Filippi del 42, e qui siamo ormai nel 50 d.C., quindi sono passati 90 anni, qui siamo intorno al 50 e Paolo fonda qui a Filippi, a distanza di molti anni, la prima chiesa. Abbiamo visto che era chiesa domestica, in casa di Lidia, questa commerciante di porpora, generosa, decisa, coraggiosa, proprio una donna che dà un esempio proprio della donna biblica, che fedele a Dio e capace di prendere delle decisioni sagge. Ed ecco qui il fatto a cui mi riferivo. Ora, siamo al versetto 16, ora, mentre ci recavamo alla preghiera, quindi vuol dire, notate bene l'imperfetto, no? L'imperfetto esprime una ripetitività, è tipico dell'imperfetto sia nella lingua italiana che nel greco che nel latino, la reiteratività, quindi noi andavamo vuol dire continuavamo ad andare, non vuol dire che vuol dire noi andammo oppure fummo andati, no, noi andavamo, quindi mentre noi andavamo, cioè tutti i giorni, ogni volta che noi andavamo al luogo della preghiera, quindi ci recavamo alla preghiera, probabilmente ancora al fiume, perché se si trovavano lì gli ebrei, naturalmente coloro che si erano convertiti, cercavano poi di, da una parte, di non isolarsi, di non tirarsi indietro. Ricordate che anche Pietro, Giacomo, Giovanni andavano, no, al Tempio a pregare. Perché andavano al Tempio? Dal momento che ormai erano cristiani. Che senso aveva per loro il Tempio? Ma era semplicemente una fedeltà alla loro origine, ed era un modo anche per non staccarsi totalmente dal loro popolo. Cioè abbiamo fatto la nostra scelta per Cristo, ma questo non vuol dire rinnegare né Mosè né quello che è venuto prima. Cioè io ho scelto di vivere una nuova linfa, di scoprire, di partecipare a questa nuova linfa di questo albero di olivo. San Paolo parlerà proprio di questo, è bello l'immagine di Paolo. Il vecchio olivo, che era un olivo selvatico, popolo di Israele, è stato innestato con un ramoscello nuovo, Cristo. E quindi non è che essendo stato messo un ramoscello nuovo sono state tagliate le radici, no, le radici sono rimaste quelle, quindi noi siamo fedeli alle nostre radici, siamo fedeli a chi eravamo e quindi partecipiamo ancora a questi riti, a queste cose, e non rinneghiamo il nostro passato perché sono le nostre radici, possiamo dire che le superiamo. I rami più alti non rinnegano le radici più basse, perché sono nutriti dalla stessa linfa, e noi cristiani siamo nutriti dalla linfa di Israele, dalle parole di Dio, dalla scrittura, e quindi dobbiamo avere una grande stima, un grande amore per i nostri fratelli, che sono veramente fratelli, e sono quelli che i francesi chiamerebbero, no, i nostri antenati, nos ancêtres, no? Ebbene, quindi mentre ci recavamo, potremmo dire, solitamente, ecco, io direi in italiano per rendere più chiara la cosa, mentre ogni giorno, potremmo fare così, ci recavamo alla preghiera, ci venne incontro una schiava che aveva uno spirito divinatorio. Nel greco c'è scritto questa schiava aveva uno spirito pitone. Che cos'è questa storia qui? Allora, è una ragazza dotata di poteri speciali, che sono i poteri che di solito attirano la gente. Sempre, avete uno che, ma questo predice il futuro, oppure legge ciò che non è, nessuno sa. E per di più, questa ragazza è incredibile perché fa propaganda a favore di Paolo, la quale procurava un forte guadagno ai suoi padroni pronunciando oracoli, si capisce bene, no? Tutti i barbagianni corrono quando sono queste cose, no? Tutti sono lì. E costei si mise a seguire Paolo e noi e ci gridava dietro: questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza. Ah, quindi è bello questo, non mi pare? Vedete che il diavolo diventa evangelizzatore, si è convertito. No, che meraviglia, se anche il diavolo si è convertito siamo a posto, è così che svuoteremo l'inferno. Ma non sarà un trucco per i barbagianni, per dire venite pure tranquillamente perché comunque vedete che siamo uguali, è già successo, vi ricordate il mago nell'isola di Cipro, abbiamo già trovato questa storia, il mago nell'isola di Cipro, che anche lì Paolo lo mette a stecchetto, lo sistema, cioè per dire. E allora qui io penso chissà quanti anche durante una missione popolare sarebbero ben contenti di avere qualcuno che parla per loro, no? Che parla di loro pure per radio, per televisione, televisione privata, televisione pubblica, per fare pubblicità gratis. Quanto è bello anche questo. Ora è interessante che La domanda è qui, qual è il primo obiettivo di ogni persona che ha qualcosa da dire? È farsi conoscere, diventare famosi, è questo il segreto dei grandi evangelizzatori per poter meglio propagandare il Vangelo, perché ogni tanto usiamo dei mezzi clamorosi e così possederemo più gente quante volte. Se noi riusciremo ad avere dei mezzi che stupiscono, naturalmente tutti arrivano. Era una delle grosse cose con cui io ho lottato quando ero in oratorio con i giovani, eccetera. Diciamo, se compriamo il flipper, se compriamo quello, se avremo un campo sportivo più bello, arriveranno tutti. Oppure qualcuno diceva, ma quel prete lì non è capace di attirare i giovani. E io dicevo, ma guardate che il nostro compito non è quello di attirare i ragazzi o attirare i giovani, questo mi servirebbe da trucco. È come se io voglio prendere gli uccelli, butto i grani di riso, eccetera, tutti gli uccelli soli e poi li catturo. Ma questo non è il Vangelo. Il Vangelo non è imbrogliare la gente oppure voler diventare degli imbonitori. Prima ti do qualcosa che ti attira e poi così ce li ho qui e tac tac tanto lì, li bombardo. Questo non. Io vi rifiuto una cosa del genere, assolutamente no. E poi dicevo soprattutto, vedete, quando noi avremo comprato i cinema più belli, quindi con tutte le cose più belle, le poltrone più comode, faremo gli spettacoli 3 volte al giorno e poi avremo i campi sportivi illuminati anche alle 3 di notte, con le docce più calde, più belle, gli spalti più comodi e dove tutti arriveranno, arriva la concorrenza, potremmo dire, il comune o lo Stato, che deve fare uno più bello di te, cosa facciamo? Facciamo la concorrenza e continuamente lo abbelliremo sempre di più per averne sempre di più, ma questa è finita, capite? Qui cadiamo nella seconda tentazione di Gesù nel deserto, no? Se tu mi adorerai, tutte queste cose sono mie e io le do a chi voglio. È il potere che noi vogliamo per attirare la gente, ma se il potere non è buono ed è di Satana, perché Satana dice è mio, si può usare un mezzo cattivo per fare dei fini buoni? Non è forse vero che il fine è della qualità dei mezzi? E se i mezzi sono cattivi non possono procurare fini buoni? Capite? Il discorso è lì, un mezzo neutro va bene, ma un mezzo cattivo non può produrre cose, effetti buoni. Ma sono dei problemi, Forse è che questa donna stava calunniando i missionari. No. Dice loro, dice delle cose verissime. E lo state bene che la stessa cosa era successa a Gesù, no? Vi dicevo che anche con Gesù, Gesù entra nella sinagoga di Cafarnao, vi ricordate, quando Gesù entra per la prima volta nella sinagoga, nessuno si accorge di lui, se non ci fosse stato l'indemoniato nessuno si accorgeva di lui. E l'indemoniato fa di pubblicità. E Gesù doveva dire, bravo, dillo forte, ecco disgraziato che non sei altro, finalmente hai capito che sono io. No, tacci ed esci da costui. Gesù arriva sull'altra parte, dove sono i gadareni, ricordate o i gerasini o i gadareni, a secondo se San Luca o San Marco, perché sono due posti un po' diversi, però anche se non sono molto lontani da loro, tuttavia il primo che gli corre incontro è l'indemoniato legione, che comincia a gridare, cosa vuoi da noi, io so chi tu sei, sei il figlio dell'Altissimo, eccetera, eccetera. Oh, che bella pubblicità, mamma mia, sono arrivati sulla riva pagana del lago e Gesù dovrebbe rallegarsi di questa bellissima pubblicità. No, non è una cosa che lo spirito negativo non è il primo evangelizzatore, ricordiamoci, non può essere il primo evangelizzatore. Ognuno deve stare al suo posto. Fai il tuo mestiere, non venire a imbrogliare le carte, perché tu sei specialista nell'imbrogliare le carte e nel far credere cose che non esistono, perché facendo passare, dice, hai visto che ho detto la verità? Sì, la prima volta, la seconda però non lo dici più, perché per farti credere cose non vere, poi comincia a dirti delle cose vere. Ricordate Re Lear, ricordate Re Lear quando, no scusate Re Lear, Macbeth, Shakespeare, non so se ricordate, a un certo punto proprio nel primo atto della tragedia di Macbeth, il protagonista sta tornando, è Macbeth, sta tornando dalla battaglia e a un certo punto c'è un sabbà di streghe in mezzo alla foresta. E il suo fedele scudiero dice: signore mio, volete che io le cacci via, eccetera, e le streghe si arrivano, Macbeth, Macbeth, salutiamo il signore di, mi ricordo più di Vatta la Pesca, e dice, ma non sono mica io questo, non sono il signore di, sì, tu sei il signore, e dice, no, sì, Macbeth, e poi alla fine urlava, Macbeth, tu sarai re, e poi allora il suo scudiero dice, mio signore, non ascoltatele perché questi spiriti cattivi vengono e dicono delle cose che conoscono perché sono già accadute, ma poi insinuano anche cose di... E a un certo punto lui caccia via queste streghe, eccetera, eccetera, mentre sta andando avanti nella foresta, arriva un cavaliere e dice, mio signore, saluto il signore di Rochester. Oh! Allora è vero, le streghe hanno detto salutiamo Macbeth, tu sei il signore di Rochester, allora è vero, e allora, però loro hanno detto anche tu sarai re, ed ecco la prima cosa era vera, che era il signore di Rochester, ma perché? Perché si era saputo che aveva vinto la battaglia, il re aveva mandato il messaggero, le streghe lo sapevano già perché è una cosa già presente, è una cosa già accaduta, ma basandosi su questa cosa vera che ti dicono sul presente, cominciano a toccare la tua creduloneria in modo che tu possa credere anche la seconda cosa, se mi ha detto il vero su questo, mi darà il vero anche sull'altro, e cominciare adesso a giocare sul futuro, tu sarai re, e quindi lui farà di tutto per diventare re fino a uccidere, eccetera, eccetera, per tutto quello che ha fatto, capite? Cioè, il nemico non conosce il futuro, ma conosce il passato e conosce il presente, questo sì, perché è uno spirito. Essendo un puro spirito, lui può conoscere sia il presente che il passato, ma non può conoscere il futuro. Allora, quando uno va da qualcuno a farsi predire le carte una cosa e l'altra, e se questo ti riesce a dirti delle cose che solo tu conosci e che erano proprio del passato, però per carpirti la tua buona fede e farti credere che quello che succederà sarà ugualmente vero, cominciano a dirti alcune cose, intanto sul presente, tu dici, allora anche se è vero ciò che mi ha detto prima sul passato, se è vero ciò che sto vivendo sul presente, allora adesso mi sta dicendo il futuro, allora tac, e io comincio ad abboccare su quello, è lì che comincia la mia perdizione, perché il passato, il futuro lo conosce solo Dio, e il diavolo non lo può conoscere, ma non può conoscere neanche i miei pensieri il diavolo, per cui non può capire se io sto abboccando o no, per cui basta che io rimanga lì, dice, ma vediamo, però il pensiero non può sapere, lui non, solo Dio è padrone dei nostri pensieri, questo è importante sapere, perché Dio non dà tanto potere al nemico a tal punto che possa impadronirsi dei nostri pensieri, del nostro corpo, sì, per fini misteriosi, perché comunque può succedere che ti sbatta di qui, che ti sbatta di là, faceva anche con Marta Robin che era santa, ma non dei tuoi pensieri, della tua volontà, questo no. Non li può conoscere, lui non li può, solo Dio li può conoscere, perché Dio impedisce questa cosa qui al nemico, questa è una cosa da chiarire, perché se no sarebbe Dio come Dio, no, se avesse un potere così grande saremmo fregati, ogni volta che io sto pensando di oppormi alla tentazione il diavolo mi frega perché col mio pensiero già lui l'ha già letto, no, lui può intuire questo, cioè, se io ho messo del miele sulla finestra e poi a un certo punto vedo una fila di formiche che si sta avviando da questa parte, non è che io ho capito l'intenzione delle formiche, ma avendo messo il miele capisco che le formiche sono attirate dal miele. Cioè, allora, il diavolo può capire ciò che io sto per fare, perché intuisce che sto facendo dei preparativi, eccetera, forse questo, quindi io lo posso imbrogliare anche facendo dei preparativi finti e fregandolo, mi sono spiegato, era quello che faceva Filippo Neri, cioè quando la Madonna appare a Filippo Neri ed era il demonio, no? Che appare sotto forma di Maria, e dice: oh sì, mamma mia. E allora dice: aspetta un attimo che vengo subito, tanto poi non sai che è un'acqua benedetta, e quindi questo l'aveva già nel pensiero, e glielo sbatte contro. E il diavolo dice: maledetto, come hai fatto ad accorgerti? Caro mio, sono troppo poco santo perché mi appaia la Madonna. Ecco, perché se leggeva il pensiero è chiaro che il diavolo scappava subito, no? Capite? Il diavolo non può leggere il pensiero. Tutto gli dice: oh, aspetta un attimo, adesso vedrai, sì, farò proprio come mi dici tu, però non lo faccio. Capite? Per cui se tu riesci ad essere così furbo da celargli il pensiero, lo puoi imbrogliare come un... E lui te lo insinua, lui ti può insinuare dei pensieri, ma non può conoscere i pensieri che hai. Può vedere se tu stai aderendo ai suoi pensieri, perché comincia a vederti incerto, il tuo sguardo, il tuo modo di fare, la tua inquietudine, dice: beh, se io insisto un po', adesso questo qui lo rammollisco, no? Però sei tu che devi essere più furbo di lui. Non so se mi sono spiegato. Comunque, beh, questa è una parentesi per avere un minimo di demonologia, cioè per sapere che perlomeno quali sono i suoi poteri e ciò che non può fare. Non può inserirsi nella mia volontà e non può inserirsi nel mio pensiero. Cioè, mi può mandare dei pensieri negativi, dei pensieri anche che io non avrei mai pensato di poter avere, e qualche volta ti fa credere che sono tuoi, e in realtà sono suoi. Ti dice: guarda come sei cattivo, hai questo pensiero, eccetera, hai avuto questa avversione, stai andando a fare la comunione e tac, ti è risuonata dentro una bestemmia, vedi come sei, non ami Dio. Ma in realtà questa roba qui te l'hai messa dentro lui, non sei tu. Per cui ti può ossessionare con pensieri, ma non può conoscere i tuoi pensieri, lui non li può conoscere. Per cui quando io sono lì e sto pregando il Signore perché mi aiuti a sconfiggere, lui non sa che io sto pregando perché basta che io non glielo riveli, se io sono così stupido per rivelarglielo. Per cui ecco, io credo che è importante un po' sapere queste cose. Allora dicevo, perché Paolo hai tanto infastidito? Perché si dice che allora Paolo, la cosa si ripeté per molti giorni, e Paolo infine seccato, perché Paolo è seccato da questa cosa? Perché? Il fatto è che un vero evangelizzatore è capace di capire che spirito è questo, e riconosce da lontano chi serve il Vangelo e invece chi si vuol servire del Vangelo. Capite? Questo è uno spirito che si vuol servire del Vangelo per farsi ulteriore pubblicità, capite? Per dire: vedi, è così bravo, è così buono, così santo questo spirito di questa ragazza, che riconosce persino il Vangelo, riconosce il bene al fiuto. Il diavolo, no? Così cosa fa? Per mimetizzarsi, per lavorare meglio, si veste da angelo di luce, in modo tale che tu non abbia dubbi. Che sia lui, lui ti dà addirittura delle intuizioni spirituali. Stai facendo qualcosa che comunque è discutibile, lui ti dice: ma no, continua con questa cosa, guarda, faccio un esempio, tu sei sposato, c'è una cara amica che ha dei problemi, è in crisi, poverina, piange tanto, ho bisogno di aiutarla, no? E allora sì, l'aiuto, eccetera, poi man mano senti dentro che ti nasce una certa tenerezza, e questa cosa potrebbe degenerare, potrebbe essere pericolosa, però senti una voce dentro che ti dice: sì, guarda, questa qua ha tanto bisogno, e soprattutto se sei nella preghiera hai dentro questo pensiero che dice: vai avanti. Ma vai avanti dove? Qual è il criterio che ti dice dove devi andare avanti? Il Vangelo che ti dice: guarda che questa è una donna sposata e tu sei sposato, quindi devi salvaguardare il tuo matrimonio, o vai avanti a fare che cosa? Perché vai avanti, guardate che è un'ispirazione ambigua. Se tu stai andando verso il dirupo e lui ti dice vai avanti, ci arriverai prima. Ma se è chiaro che questa cosa è contro il Vangelo, e quindi lui non ti può mai dare ispirazioni che siano contrarie a quello che è scritto nel Vangelo, perché il Vangelo dice che se tu guardi una donna col desiderio di lei, tu hai già peccato con lei nel suo cuore. Come fa a dirti questo? Vai avanti, se il Vangelo ti dice l'opposto. Capite che è una seduzione e una illusione che si tramuta in locuzione interiore. Guardate che le prime locuzioni interiori sono le tentazioni, e spesso arrivano durante la preghiera per mascherarsi. In francese dicono se déguisé, per mascherarsi in modo tale che tu possa fare questo, ma qua mi è venuta nella preghiera questa cosa qui. Com'era lo stato di Adamo ed Eva nell'Eden? Era di perfetta comunione con Dio. E il diavolo ha avuto paura di loro a tentarli, no? Non è che il diavolo è fuori dalla chiesa, è proprio lì accanto a te mentre preghi, non credere. Se c'è un posto dove sicuramente il diavolo è, da una parte c'è la Madonna mentre celebro la messa, ma dall'altra c'è lui che mi fa distrarre, che mi porta a altre cose. Perché alla fine è un gioco ed è una battaglia tra il bene e il male, no? Capisce? Capisce? Allora, il vero evangelizzatore capisce subito da che parte tira l'aria. Paolo non vuole testimonianze da parte di chi pratica l'arte della divinazione, così come Gesù non voleva dichiarazioni sulla sua identità da parte degli spiriti demoniaci. Quindi siamo dello stesso stile, vedete che lo stile del Vangelo è lo stesso stile degli Atti degli Apostoli, San Luca ripresenta gli stessi problemi. Vi dicevo che questo spirito di divinazione è chiamato spirito pitone, vi avevo detto. In riferimento, non so se lo sapete perché il riferimento è al pitone che era stato ucciso da Apollo, è stato strozzato e distrutto da Apollo e poi ha tirato via la pelle, e che aveva rivestito la sedia, con cui aveva rivestito la sedia, su cui la sacerdotessa di Delfi, che era la Pizia, veniva chiamata la Pizia, dava i suoi oracoli, si sedeva su questa sedia ricoperta di pelle di pitone, adesso vanno le borsette, no, col pitone, o le scarpe, allora rivestivano il sedile, e questo sedile si diceva che era il pitone che Apollo aveva ucciso e che quindi aveva rivestito, e quindi quando si sedeva qui c'era questo spirito pitone, curioso, quindi la donna del serpente, non vi dice niente il serpente? Terzo capitolo della Genesi, no? Il serpente era la più astuta di tutte le creature che Dio aveva fatto. Ecco, siamo sempre lì, perché in tutte le mitologie comunque il serpente lo troviamo, no? Ecco, quindi questo spirito pitone, dicevo che tra l'altro Delfi si trovava non molto lontano da Filippi, 200 chilometri, per allora certo era tanto, ma non tantissimo. Quindi a Delfi andavano le persone in tutto il bacino del Mediterraneo per ricevere oracoli. E la Pizia parlava scrivendo gli oracoli su foglie e affidandole al vento. Non so guardate questo, no? Lei scriveva su foglie di alloro. L'alloro era era l'albero dedicato ad Apollo, perché ricordate si era innamorato di Dafne, poi Dafne era scappata alle sue attenzioni, lui ha cercato di abbracciarlo, lei ha invocato la Dea Terra che era sua madre, salvami, e nel momento in cui lo stava abbracciando, lei divenne un albero di alloro, una famosa scultura del Bernini che si trova a Villa Panfili a Roma, no? Villa Borghese, bellissima tra l'altro questa scultura, no? Delicatissima, si vede lei che si sta trasformando con le mani che diventano rami, eccetera, e lui che la sta abbracciando. E allora, la Pizia cosa faceva? La Pizia scriveva gli oracoli sulle foglie di alloro che era dedicato, quindi si sedeva sul serpente, scriveva gli oracoli sulle foglie di alloro, ma attenzione qui il problema era uno che naturalmente su una foglia non si sta volta a Roma, quindi su ogni foglia c'era una parola, dopo dovevi metterle insieme, poi la fidava al vento, tu dovevi raccoglierle e alla fine dovevi metterle insieme, e allora era famoso l'oracolo che dava, no? Quello che andava in guerra doveva dire, allora andrò, ritornerò, cosa farò, mi salverò, vivrò, e allora lei scriveva sulle foglie, ibis, redibis, non moriris in bello, andrai, ritornerai, non morrai in guerra, però scrivendo questa cosa, allora non c'erano le virgole, allora tu puoi dire in latino ibis, redibis, non, facendo la pausa, non ritornerai, oppure puoi dire ibis, redibis, non moriris in bello. E quindi nel primo caso, senza virgole, tu devi interpretarlo, poi tu raccoglievi le cose, le mettevi insieme, dicevi allora andrò, ritornerò, ma ti diceva le cose in modo tale che voleva dire sia l'una che il contrario, per cui era sempre indovinato, capite? Sono un po' come gli oroscopi che indovinano sempre, perché comunque l'inverno ti prende sempre il raffreddore, quando cambia stagione devi stare attento, che in questa stagione le cose andranno così, sicuramente state attenti perché la borsa va giù, va su, ma come una volta al giorno va su e va giù questa borsa, quindi non puoi mai sapere. Quindi per dire, ecco, era una cosa del genere. Ora, a Delfi, dicevo, andavano le persone di tutto il bacino del Mediterraneo e Paolo riconosce proprio lo spirito del serpente, che è quello del maligno, serpente di Genesi 3, e non lo accetta, al pari del suo maestro come Gesù, quindi Gesù è il maestro che metteva a tacere i demoni quando dicevano che era figlio di Dio. Anche Paolo mette a tacere questa donna, in effetti dice subito, proprio qui, che Paolo, seccato, rivoltosi allo Spirito, disse: ti comando nel nome di Gesù Cristo di uscire da lei. Quindi, un secondo fattore sospetto che è che questo pseudocarisma di questa ragazza era immischiato con fatti di quattrini, ecco il secondo sospetto. Ancora uno che ti fa delle previsioni gratis, ma poi se te le fa a pagamento, certamente non viene da Dio, Dio non fa i miracoli a pagamento, questo è sicuro, E allora c'è qualcosa che non funziona qui. Bisogna distinguere sempre accuratamente il Dio trino dal Dio quattrino, sono due diai diversi. L'uno ti dona la pace e l'altro te la toglie. Ecco, allora, ecco qui, infatti diceva che procurava un forte guadagno ai suoi padroni pronunciando oracoli, quindi proprio questo è scritto chiaro, a lettere ben chiare del versetto 16, quindi non è che questa schiava faceva del bene a tutti quelli che si rivolgevano a lei, mettendoli in guardia contro il male, dicendo guardate che Gesù Cristo, il padrone dice guardate questa donna veramente, è una grazia di Dio, no. Questo diventa sempre più sospetto, no? Quindi è vero che Paolo dice in Filippesi 1,18, ed è sempre letta ai Filippesi, a Filippi, purché in ogni modo, per ipocrisia o per sincerità, Cristo venga annunziato, io me ne rallegro, ma era ben attento Paolo agli effetti che questo procurava e alla fonte da cui veniva, senza fare confusioni, cioè questo cosa provoca? Ricerca di straordinario, porta la gente ad attaccarsi più a ciò che è eccezionale e teatrale piuttosto che ciò che è vero. In effetti ricordate che Paolo è durissimo nella prima lettera ai Corinzi contro i carismi più teatrali, tipo parlare in lingue oppure fare... operare miracoli eccetera o fare profezie. San Paolo subito dice attenzione, nessuno ardisca parlare in lingue se non c'è contemporaneamente nella comunità uno che interpreti le lingue, perché se no non serve a niente, serve solo a mettersi in risalto, a far stupire gli altri, perché lo Spirito Santo fa le cose con ordine, non può suscitare uno che parla in lingue se contemporaneamente non ce n'è un altro che lo interpreti, sinceramente, perché non serve niente parlare in lingue straniere e lontane o misteriose o antiche se poi non edifica nessuno. San Paolo infatti dice, a parte mia io parlo in lingue più di tutti, però preferisco dire tre parole per edificare tutti piuttosto che fare un lungo discorso senza che nessuno capisca. Sapete, il criterio è sempre l'edificazione, la carità, l'amore gratuito, e quando non c'è questo bisogna essere, quindi un uomo di Dio sa bene che il demonio è capace di travestirsi anche da angelo di luce e che agisce con una furbizia che noi spesso sottovalutiamo. Ricordate cosa diceva San Luca, siamo sempre a San Luca, 16,8 dice i figli delle tenebre sono più astuti dei figli della luce e i figli della luce spesso sono veramente ingenui. Non è vero? Noi siamo veramente ingenui, noi come figli della luce abbiamo proprio questa tendenza a dire ma sì, ma sarà un miracolo, fermati un attimo, vada, sii un po' meno credulone, sii un po' più attento, un po' più critico, per non cadere poi in certe trappole. Ecco, allora credo che sia importante, quindi cosa succede? In quello stesso momento lo spirito se ne uscì. È talmente vero che non era uno spirito divino che se ne uscì, perché se fosse stato uno spirito che veniva dallo Spirito Santo, certamente lo spirito avrebbe detto no, perché dovrei uscire dal momento che vengo dallo stesso Spirito Santo. E invece no, cioè San Paolo quindi ha fatto un buon discernimento, no? E è chiaro che questa cosa, vedremo poi, il prosieguo provoca un po' di guai a Paolo. Puoi toccare tutto nelle persone, ma attenzione a non toccargli la borsa. Quando tu li tocchi negli interessi, succedono sempre un po' di pasticci. Quindi, questa riflessione, ecco, io mi fermo qui semplicemente perché volevo proprio che ci mettessimo noi tutti un po' in guardia, no? Ogni tanto, io non sono di quelli che parlano volentieri del demonio, assolutamente no, perché l'evangelizzazione è la buona notizia parla di Gesù. Ed è Gesù lui che vince il male, è il Padre nelle cui mani tutto è posto in maniera sicura e tranquilla. Quindi io penso che questa è la prima cosa da tenere salda, questa è la prima cosa. Non dobbiamo aver paura perché è Dio che guida le sorti dell'umanità, il nemico non ci deve far paura, non dobbiamo fare dei discorsi spauracchio, però dobbiamo essere realisti e dire che c'è, quali sono i suoi ambiti di competenza, quali sono i suoi poteri e che comunque non può far niente senza di noi, senza la nostra collaborazione e che non può fare certe cose contro di noi perché Dio glielo impedisce, perché noi siamo figli di Dio e che tutto è saldamente nelle mani di Dio, e questo non ci deve dare una grande tranquillità. Farci perfino ridere del demonio, mi fai ridere, perché lui si arrabbia tantissimo se noi gli diciamo mi fai ridere, ma bisogna anche dirgli, perché nel senso non puoi fare niente se io sto unito a Gesù, se io prego, se io sto lontano dal male, se io mi unisco ai sacramenti, la preghiera, la parola di Dio, l'Eucaristia, non puoi fare niente. Ecco, allora questo ci dà serenità, ma ci mette anche questo realismo, il realismo di dire c'è, il male c'è, che non è un male generico, non è un male così come fosse una realtà come male, bene, no, 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 è una persona, è una, vedete il catechismo, la Chiesa Cattolica è una persona creata, uno spirito che il Padre ha creato buono e che si è allontanato liberamente, scegliendo il male, quindi è uno spirito intelligente e quindi ne deve trarre tutte le sue conseguenze, perché lui sapeva bene cosa faceva, perché conosceva Dio molto meglio di noi. Adamo forse non aveva questa conoscenza così profonda, ma il demonio la conosceva e quindi sapeva bene cosa sarebbe accaduto di lui se si fosse allontanato da Dio che è luce e che è vita, sarebbe diventato principe delle tenebre e portatore di morte. Allora, questo ci deve dare anche un grande respiro, vuol dire che è già sconfitto. Perché? Perché la risurrezione di Cristo ha già ormai reso inutile l'opera del nemico, quindi non può fare più niente, fa un grande rumore, sono ancora dei colpi di coda, leggete l'Apocalisse che ci presenta questa grande vittoria, no? Il dragone è stato precipitato giù nel suo habitat, però ha ancora dei colpi di coda pericolosi e di questi dobbiamo guardarci, non dobbiamo essere ingenui, cioè. Dobbiamo essere attenti perché spesso, leggete anche l'Apocalisse, fa miracoli, fa cose meravigliose. Ricordate anche il nemico si traveste da angelo di luce, no? Ricordate c'è la visione di Ezechiele, adesso non mi ricordo più in quale capitolo perché mi è venuto in mente un po' quando stamattina parlavamo un po' di questi che vanno a cercare cose straordinarie, che guardano il sole girare, no? Dice. Ho visto il Tempio pieno, no? Questa visione in cui l'angelo del Signore portò nel Tempio e vidi alcuni girati verso Oriente, ma erano lì che stavano nel Tempio, ma erano girati verso Oriente che si portavano un ramoscello alle narici. A noi dice niente questa cosa qui. Cioè da una parte sono nel Tempio del Signore, ma si giravano verso il Sole, quindi veneravano il dio sole, e dall'altra parte si portava il ramoscello verde alle narici, che era il simbolo di, della fecondità della terra. Baal e Astarte erano i due dei principali dell'Oriente antico. Baal era la pioggia, il sereno, eccetera. Astarte era la dea della terra e veniva rappresentata con ramoscelli, lei verde, la fecondità della terra, e lui anche guarda. Allora erano lì nel tempio, ma intanto guardavano il sole, veniva in mente il sole che gira, e il ramoscello andava a toccare i crocifissi di bronzo, altre cose del genere, pensando che fossero. E dall'altra parte però c'è Gesù, c'è Dio dall'altra parte, il tempio è di là, ma loro giravano le spalle, sono nel tempio ma gli girano le spalle. Ecco. Questi sono già dei segni, no? E credo, sia dire, ci sono dei discernimenti da fare, sempre. Dire, se queste cose portano a Dio, portano alla gratuità, al bene, alla pienezza, alla fiducia, alla calma, alla semplicità, e tutto il resto invece ha un altro tipo di autore. Quindi dai frutti si riconosce bene l'albero.